Geronimo. Lettere e libri con Natascia Fioretti.
Il sole non si è ancora levato, il mare non si distingueva dal cielo, era solo appena increspato, come un panno gualcito. Piano piano, col cielo che si schiarava, si poggiò sull'orizzonte una linea scura che li divise e il panno grigio si spezzò a forza di colpi veloci che da sotto salivano in superficie incalzandosi uno dietro l'altro in un movimento perpetuo. Tra tante opere di Virginia Woolf che ha tradotto, Le onde è quella che Nadia Fusini preferisce, come ci racconterà tra poco nella nostra intervista. Con la scrittrice e studiosa di letteratura inglese siamo andate alla scoperta della sua nuova pubblicazione. Un anno con Virginia Woolf, uscita per Neri Pozza, è una sorta di breviario, un libro delle ore in cui per ogni giorno dell'anno Nadia Fusini ci propone e commenta un testo della Woolf, un testo tratto dalle sue varie opere, come Il faro, La signora Dalloway, Le onde appunto. Ne risulta alla fine una lettura ricca, un ritratto sfaccettato e compiuto dei suoi tanti risvolti umani, quanto poetici, ma emerge anche il contesto in cui la sua vita e il suo fare si immergono, così come le amicizie, gli amori, gli ideali in cui Virginia Woolf crede e per i quali si batte. Dice bene Nadia Fusini quando scrive che la scrittura della Woolf è il tentativo di dare parola alla realtà e che da questa noi traiamo un bene che ci serve per vivere. London is the place for me. London, this lovely city. You can go to France or America, India, Asia or Australia, but you must come back to London City. But believe me, I'm speaking broad-mindedly. I am glad to know my mother country. I've been traveling the countries years ago, but this is the place I wanted to know. London, that's the place for me. È sempre un grande piacere aver la nostra ospite. Sto parlando di Nadia Fusini, anglista, scrittrice, critica letteraria, traduttrice e saggista. Tra l'altro è anche presidente della Italian Virginia Woolf Society, elemento importante per la nostra chiacchierata di oggi su cui torneremo tra poco. Intanto, Nadia Fusini, qualche tempo fa mi raccontavi che quest'opera è nata un po' per caso, che comunque non era proprio tra i tuoi progetti.
Esatto, questo è molto vero, ma come sempre vedi, le cose che capitano sono anche quelle forse più vivaci. Io di solito scrivo perché ho un'urgenza interiore di farlo, diciamo, e poi c'è un editore che gentilmente pubblica. Ecco, invece in questo caso mi è stato chiesto dall'editore. Neri Pozza sta facendo una serie di libri che hanno questo schema, cioè un anno con. È uscito già da qualche tempo uno curato da un inglese, adesso non ricordo il nome, su Shakespeare. Ora lì per lì mi sembrava una cosa molto difficile, anche un po' campanaria. Cioè ogni giorno prendere dalla produzione sterminata della Woolf cosa, una frase, cioè mi sembrava molto difficile. Poi io ho accettato e in effetti mi sono anche molto divertita, perché ho concepito poi questo libro come una specie di libro delle ore, cioè ho concepito un libro che non è un pocketbook, cioè un libro che si tiene in tasca, ma un libro che si tiene sul comodino, come si diceva, no, nel 700, nell'800, l'Inde Chevet, e tu la mattina o la sera, prima di andare a dormire, ti leggi un pensiero che io vado a scovare tra le tutte le mille pratiche di scrittura che appunto ha praticato Virginia Woolf, perché dobbiamo dire, noi sappiamo che oltre che i suoi magnifici romanzi, oltre che i suoi racconti, oltre che i suoi saggi, tutte prove di scrittura veramente in cui lei è bravissima. Ecco, c'è poi quella epistolare che è geniale secondo me, e poi c'è quella del diario. Allora io, per darmi lo slancio, ho pensato, adesso cerco di vedere, non so, 1 gennaio, 2 gennaio, 3 gennaio, nella sua vita che cosa faceva, che cosa pensava. E i diari sono tutti usciti, sono tutti non tradotti tutti, però insomma, sono disponibili in inglese, e quindi mi sono un po' divertita a legare, no, il giorno al suo giorno, naturalmente variando gli anni, e poi naturalmente però ho anche pescato molto nella sua produzione poi saggistica, narrativa, eppure nelle lettere. Ecco, intonandomi a questo principio, che dalla scrittura di Virginia Woolf noi traiamo anche un po' un bene che ci serve per vivere. Lei è una scrittrice che mi serve a vivere, a dare senso alla mia vita, perché la arricchisce, perché la approfondisce, perché mi aiuta in questo senso. Ecco, cioè la mia relazione con Virginia Woolf è anche di questo tipo, oltre che del piacere estetico, diciamo, puro e semplice, ma anche di profondità di pensiero. Incontro la mente di una donna incredibilmente fertile, feconda e generosa.
La cosa interessante di questo libro è che sì, si tratta di piccoli, brevi testi che si susseguono, come si susseguono i giorni dell'anno, ma presi insieme ci restituiscono la personalità ricca e sfaccettata di Virginia Woolf, sia la sua personalità umana, sia i suoi aspetti più umani, sia anche la sua cifra di scrittrice. Alla fine quello che ci viene dato, che ci viene restituito, è davvero un'immagine a tutto tondo di Virginia Woolf.
Se è così, sono riuscita nel mio intento, perché era proprio questo. Io volevo restituire la ricchezza, la profondità, e quei momenti di dubbio, i suoi momenti di gioia, perché è passata un po' così nella percezione comune della Woolf come una donna molto problematica, una donna appunto molto intellettuale. Ecco, invece è veramente una creatura anche molto allegra, molto buffa, molto legata alla vita nei suoi aspetti più semplici, adora gli animali, adora la natura, ha un genio dell'amicizia che è straordinario. Ecco, quindi volevo che un po' il lettore di questo libro godesse anche sì, di questi aspetti, e anche di certi aspetti più turbolenti, perché ci sono anche questi nella sua vita, e non dobbiamo avere paura, no, di conoscere anche i momenti di turbamento. Però quello che noi incontriamo nella relazione con Virginia Woolf è proprio un'energia di vita, una curiosità verso le cose, verso il mondo, si arrabbia anche, no? ma anche però sa godere molto.
Ecco, adesso pensando a quello che mi hai appena detto, allora mi viene in mente anche il tuo lavoro di traduzione, il tuo grande lavoro di traduzione di Virginia Woolf dall'inglese all'italiano. Hai tradotto La signora Dalloway, Alfaro, hai curato l'edizione per i Meridiani. Cosa significa tradurre Virginia Woolf?
Forse non c'è niente che ti avvicini di più al modo proprio di scrivere e quindi al modo di essere di uno scrittore, che cercare di prenderlo nella tua lingua, no? Di trasportarlo alla tua lingua, perché l'italiano e l'inglese sono sicuramente due lingue molto vicine, per carità, però ci sono certi punti in cui capisci che non sono la stessa lingua, che c'è proprio un modo di ragionare che è diverso. Forse la traduzione più difficile è quella delle onde, perché è veramente un libro molto complesso, molto tenuto su un registro poetico, cioè dove non è tanto la narrazione che conta, quindi la trama, quindi i passaggi logici, diciamo, ma proprio la sonorità, il suono delle parole. Per esempio nelle onde sete di codici sono questi interludi lirici dove la parola darkness viene ripetuta 12.000 volte in due righe. Allora, in italiano la ripetizione dà molto fastidio e dire sempre le tenebre, cioè, ecco, però in inglese no, cioè in inglese non sento quel fastidio che noi sentiamo nella ripetizione, quindi era molto difficile tenersi vicino al suo modo di usare la scrittura e poi portarla in italiano. Ma ci sono tanti casi in cui io mi sono sentita sconfitta, diciamo, però questo contatto così incandescente proprio con il modo di tenere le parole, di cercare con le parole di tradurre un'emozione, questo è stato molto un'esperienza anche di conoscenza di lei, della sua mente. La scrittura di Woolf in fondo è questo, è il tentativo di dare parola alla realtà dell'emozione soprattutto. È una scrittrice che vuole entrare nell'anima, che vuole scendere nell'interiorità, no, del personaggio, quindi stare dentro la sua scrittura mi ha portato anche un po' dentro la sua anima, dentro la sua psiche, diciamo, credo, no, almeno così ho sentito.
Stare verso la sua anima ci porta anche un po' quando leggiamo proprio Un anno con Virginia Woolf. Ci tenevo a parlarne in questa settimana, ci tenevamo entrambe, Nadia Fusini, perché questa settimana, il 25 gennaio, è stato anche il compleanno di Virginia Woolf, che è nata nel 1882. Allora, in Un anno con Virginia Woolf, il 25 gennaio, si parla del suo compleanno, dei suoi 38 anni, però è anche vero, come hai scritto tu nella lettera proprio di compleanno pubblicata per la Italian Virginia Woolf Society, che il compleanno più bello di Virginia è stato quello dei 33 anni.
Sì, lei racconta questo compleanno di 33 anni, che peraltro è molto, molto simbolico, diciamo così, come una giornata molto felice, ma lo fa con un tono, in un modo così meravigliosamente infantile, che io mi sono molto commossa. Woolf per me è questo meraviglioso mistero, no? Cioè di una donna che è molto, molto profonda, molto attenta alla vita, molto in ascolto, no? Anche dei movimenti profondi e dell'anima, della psiche, eccetera, eccetera, però conserva sempre questa specie di cristallo di infanzia proprio. Come si diverte in questa giornata è meraviglioso. Lei è con Leonard, vivono a Richmond, no? Un po' in periferia, questa vita suburban, come la chiama lei, che, cioè, che non è che le piace moltissimo, diciamo la verità. E non vede poi l'ora, poi tornerà a Londra, si sveglia e Leonard le porta un regalo e poi loro poi la premia, nel senso che la porta a Londra, che vanno a prendere il tè, eccetera, eccetera. Ecco, una cosa molto, molto semplice, molto semplice, però lei è felice. Tornando in treno a casa da Londra, si mette a leggere un libro del padre, che è sempre poi questa figura così importante, no, nella vita, ma sia il padre che la madre, per la verità, ma certamente il padre è una figura molto strutturale nella vita di Virginia, e trova la sua scrittura così perfetta, no? Poi c'è questa frase che lei dice che mi ha molto colpito: senza una frase morta, senza una parola morta. È bellissimo, no? Cioè, vedete, è proprio l'attenzione che lei ha al suono delle parole, no? Le parole veramente per lei sono vive, no? E questo nota del padre, che non c'è una frase, non c'è una parola morta in quella scrittura, e direi che questo poi è quello che noi sentiamo nella scrittura di Virginia Woolf, cioè che sono parole vive e per questo ci riguardano.
Certo, parole vive, come dicevamo prima, che traducono, esprimono anche la sua invincibile passione per l'esistenza, ma è anche vero che nel libro tu elogi in particolare anche il fatto che lei non ha mai ceduto la sua libertà in cambio, ad esempio, di sicurezza o identità. Il suo era anche un grande amore per un'esistenza libera.
vero, io amo Virginia Woolf proprio perché serve a vivere, come dicevo, mi dà l'idea di come si può stare nella vita, nell'esistenza, dando il valore alle cose giuste e non a quelle inutili. Cioè il suo essere un outsider, una che non si piega mai al conformismo, una che cerca sempre difendere l'idea in cui crede, una che appunto che si batte per la giustizia sociale, perché le donne abbiano il giusto riconoscimento, la giusta libertà, insomma, senza volerla assolutamente trasformare in un santino, però ecco, io sono qui in contatto con un'esistenza appunto libera.
Certo, anche perché dobbiamo pensare al contesto in cui è nata Virginia Woolf, che era insomma l'epoca vittoriana, un'epoca di restrizioni sociali. Lei aveva una madre che era l'angelo del focolare, è nata e cresciuta in una famiglia alto borghese intellettuale che però all'università mandava soltanto i figli maschi.
Esatto, questa era l'ideologia dell'epoca, no? Vittoriana, tardo vittoriana, e loro appunto sono loro, nel senso anche lei, Vanessa, poi tutto il gruppo di amici che si raccoglie intorno a loro, sono certamente dei giovani uomini e giovani donne che vogliono un po' aprire le porte, aprire la loro esistenza al futuro, quindi si inventano dei romanzi o dei quadri eccetera, ma si inventano forme di vita in cui possono vivere con maggiore libertà, e questa è la grandezza di quel gruppo, no, di Bloomsbury, non soltanto libri ma vita che sia più giusta, che sia più aperta, che sia più ricca, e lo fanno.
Esatto, il gruppo di Bloomsbury è proprio mosso da quell'idea che la loro scrittura possa contribuire a cambiare la vita.
Esatto, esattamente così, perché questo lo fanno un po' tutti, cioè anche Leonard, no? Anche non so, Keynes, anche Strachey, cioè anche Fry, sono artisti o intellettuali come Keynes che veramente si impegnano a cambiare la vita, ad allargare la libertà, ad allargare l'esistenza in modo che chi vive abbia sempre più libertà. Ecco, c'è una componente nella tradizione di questi giovani di Bloomsbury che è il non conformism, cioè queste sette non conformiste eretiche puritane che in certi punti proprio emerge, no? Con questa istanza di libertà nel senso di free will, cioè di ogni azione della propria vita esercitando il free will, cioè la libertà di coscienza. E in effetti, per esempio, loro sono quasi tutti, no, durante la prima guerra mondiale pacifisti, cioè non vogliono andare in guerra, no? E poi quando scoppierà appunto il prossimo conflitto, no? Così Virginia, Leonard sono esterrefatti, e secondo me una delle ragioni per cui lei poi decide di fare quel gesto estremo è perché non tollera l'idea che ci sia un'altra, una seconda guerra mondiale.
Le lettere ci parlano di Virginia, ci parlano del suo tempo, ci parlano dei suoi amori, ci parlano della sua scrittura, della scrittura femminile in generale, ci parlano anche della sua città, di Londra. Il 2 febbraio, ma anche il 3 febbraio, ci descrive e racconta Oxford Street in particolare. Ci racconta però anche, questo mi ha interessato moltissimo, il suo amore per Coleridge. Perché? Da dove nasce questo suo amore per Coleridge?
Ma io credo che sia lì che sia molto importante il padre. Lei, come racconta, no? Lei che non ha accesso alle grandi istituzioni, no? Pedagogiche del paese, che non andrà a Cambridge né a Oxford, però ha la libertà di muoversi nella biblioteca paterna e di prendere i libri che vuole. Coleridge è molto particolare e grandissimo. Poi è anche proprio un poeta, scrittore che riflette sulla scrittura e sulla vita, quindi è un po' un modello importante per lei. Lei adora anche Keats, no? Che sarà una presenza anche quella molto importante, molto citato anche nei suoi romanzi. Ecco, lei ama in particolare quei poeti che, oltre che scrivere grande poesia in versi, diciamo, però hanno anche una capacità di riflessione sulla scrittura etica stessa, ma anche sulla vita più in generale. E per esempio da Coleridge lei riprende questo mito dell'androgino. Coleridge insegna che un poeta quando scrive deve far coniugare di fatto la parte femminile e la parte maschile, quindi androgino, no? Cioè la mente creativa è una mente feconda perché sa unire queste due parti della nostra personalità. Lei sente che questo le accade, no? E quindi lo riconosce come qualcosa di vero e di autentico e di profondo.
Sì, infatti nel testo che hai scelto per il 5 gennaio lei dice proprio, forse Coleridge intende proprio questo, quando dice che una mente grande è sempre androgina.
Per Woolf sicuramente c'è una parte maschile nel controllo, diciamo, logico della frase, no? Però c'è anche molto di... Lei cerca molto, e la sua scrittura lo testimonia, di andare a cercare quel momento in cui la mente è feconda, è gravida ed è insieme maschio e femmina, cioè pure non contano più queste distinzioni.
Io che di solito non amo moltissimo i testi d'amore, devo dire però che mi ha molto sorpresa la Woolf e anche conquistata quando, ad esempio, nel testo del 5 febbraio esprime il suo amore per Vita Sackville-West.
Beh sì, lei ama Vita, tanto secondo me perché si chiama Vita, cioè, lei sa cosa significa, no, quel nome. E la vede proprio come l'incarnazione della divinità femminile, una donna che è così divina, non so, no? È energia pura, è bellezza. In questo Virginia Woolf è veramente donna, diciamo, nel senso lacaniano del termine, perché per lei la donna è sempre l'altra, cioè lei non si sente mai una vera donna, no? E vede in Vita quasi una divinità, no? Cioè la vita nel senso più pieno del termine, è donna, è uomo, sa guidare, sa fare figli, sa scrivere, sa coltivare i suoi giardini meravigliosamente. Ecco, ha questa libertà di essere tutto, non lo so, ecco, vede proprio questo in Vita e poi si sente veramente molto amata da Vita ed è un rapporto, la farà anche soffrire perché poi Vita è molto libera, se ne va, torna eccetera eccetera, però poi c'è sempre nella sua vita fino all'ultimo. Io mi commuovo sempre quando leggo queste sue ultime lettere che Vita le manda il burro, no, siamo in tempo di guerra, scazzeggia tutto e Vita le manda il burro e lei si delizia di questo tocco di burro che le arriva da Vita. Io lo trovo bellissimo.
Lei nella sua scrittura, come nel suo pensiero d'altronde, nel suo stile di vita, è molto molto moderna, estremamente moderna, e nella sua scrittura un tratto fondamentale è sicuramente la dimensione del tempo, la dimensione che acquista il tempo, che noi ritroviamo in quello stesso periodo anche in scrittori come Joyce, Proust e Musil.
Beh, per lei uno scrittore che è molto importante è Proust, che legge in francese e Proust naturalmente si capisce, no? Perché per lei è importante, perché c'è questo sfondamento dei tempi ordinati per cui il passato diventa il presente si fa passato, eccetera, eccetera, cioè alla ricerca del tempo perduto. Per Woolf, ecco, la dimensione del tempo è fondamentale, ma lei lo risolve soprattutto in ritmo. Cioè per lei il tempo è un tempo musicale, no? E lo vediamo questo moltissimo appunto nelle onde, ma lo vediamo già appunto nel modo in cui lei tratta una delle categorie essenziali, una delle unità essenziali della scrittura romanzesca o non, è l'unità di tempo, sappiamo, ce l'ha insegnato Aristotele ed è sempre vero, cioè io per costruire un romanzo devo dare un'unità di tempo, di luogo e di azione. Naturalmente c'è anche accanto a lei l'esperienza di Joyce, però io credo che per lei sia meno importante di fatto, perché è su un altro registro la sua scrittura, nel senso di andare a scavare il tunnel, come dice lei, nella coscienza del personaggio. Woolf usa un metodo mitico a modo suo, ma tutto in sordina. Pensate appunto al faro, la signora Ramsey che a un certo punto, seduta a capo della sua tavola, diventa Temis, no? La dea che riordina il mondo, oppure le due piccole donne di servizio che arrivano a rimettere in ordine la casa, no? Ecco, due piccole ancelle che sono due piccole divinità minori che assolvono al compito femminile per eccellenza, quello di rimettere in ordine, no? Da fare dal caos al cosmo, ma sono tutte cose molto molto sfumate, ecco, non c'è nessuna gran cassa, no? Però è un metodo mitico anche questo, no?
La puntata di Geronimo Libri termina qui, grazie per essere stati con noi. Potete naturalmente riascoltare l'intervista con Nadia Fusini sui nostri siti RSI Play e Podcast. Da Natascia Fioretti un caro saluto e a risentirci presto.